Il Vangelo si presenta in due scene: il momento della richiesta da parte dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, a Gesù, e la parte in cui Gesù fa l'insegnamento a tutti gli altri discepoli, perché si sono indignati della richiesta fatta da parte di Giovanni e Giacomo. Ecco, allora, questo testo normalmente attira la sua attenzione sull'ultima parte, la parte in cui Gesù annunzia che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questa non è una frase qualsiasi, questo è lo scopo della sua missione: dare la sua vita in riscatto per molti. La sua vita è il prezzo di un riscatto. Riscatto è un termine ben preciso, riguarda il pagamento di un prezzo che si doveva per permettere la liberazione di uno schiavo. Allora vuol dire che noi siamo schiavi e Gesù deve pagare con il suo sangue, con la sua vita, con la sua incarnazione e il suo rendersi vulnerabile e quindi di fatto vulnerato e scendere fino al nulla, perché questo è il prezzo che va pagato risorgendo e liberando tutti noi. Allora appare in questa seconda parte, che normalmente appunto prende di più la nostra attenzione, qualcosa di grandioso. Ma torniamoci dopo. Prima soffermiamoci su questa domanda da parte di Giovanni e Giacomo. Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Ma che meraviglia, ma che cosa splendida. Dio deve fare quello che voglio io, cioè tu devi fare quello che dico io. Ecco, questo è così palese che uno lo ridicolizza, lo guarda in maniera estranea. Eppure questa è la nostra preghiera, questo è il nostro modo di avvicinarci a Dio. Lui deve fare quello che noi diciamo. Ci venisse il sospetto che la preghiera serve a poter scoprire ciò che Dio vuole per noi e che questo è molto meglio di ciò che noi vogliamo. Ma Gesù è buono, Dio è buono, Dio è paziente, sa che deve entrare con noi per la strada che noi lasciamo aperta. E allora Gesù risponde: voi non sapete quello che chiedete. Bisognerà capire meglio questa frase, ci torniamo. Fa delle domande: potete bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui sono battezzato. Lui ha domandato: cosa volete che io faccia per voi? E loro hanno espresso di essere ammessi a sedere uno alla sua destra, uno alla sua sinistra, nella sua gloria. Allora, cosa vediamo a fronte di tutto questo? Il fatto che Gesù parte e lavora su quello che loro gli stanno domandando. Lavora molto seriamente. Che cosa c'è nel cuore di Giacomo e Giovanni? C'è un desiderio. E da lì bisogna partire. C'è una domanda, c'è una richiesta, c'è un appetito, c'è una voglia, c'è un'ansia, c'è una ricerca. Ecco, in questa ricerca qualche cosa di buono ci deve essere, perché Gesù ci lavora su questa roba qui. In effetti, nei nostri desideri qualcosa di buono c'è. Nei nostri desideri ci sono aspirazioni confuse. Noi non sappiamo quello che chiediamo. Noi non sappiamo ciò che abbiamo nel cuore. Noi non sappiamo quello che stiamo chiedendo. Quale parte del nostro desiderio è una parte buona e quale parte di questo desiderio è una parte da correggere, da abbandonare? Quante volte noi possiamo guardarci indietro e vedere che ciò che abbiamo desiderato ci ha distrutto? Ciò che abbiamo desiderato ci ha messo in alterità con la realtà, cioè ci ha fatto guardare a ciò che avevamo come qualcosa di sbagliato. Un po' tutta la tecnica della pubblicità funziona in questa maniera: farci desiderare qualcosa che non abbiamo e in fondo darci la frustrazione di ciò che abbiamo, metterci in maniera tale che sia portato fuori il desiderio latente e noi corriamo a comprarci qualche cosa. Allora, questo meccanismo nel cuore dell'uomo è un meccanismo dove ci si può ingannare, si può soffrire. Se i desideri li assolutizziamo, noi ci roviniamo la vita. Se la nostra esistenza resta semplicemente il perseguire ciò che vogliamo noi, ciò che aspettiamo noi dalla vita, noi saremo sempre frustrati. Ecco che Gesù gli parla di una cosa. Bere il calice che lui beve, essere battezzati nel battesimo in cui lui è battezzato. Che cosa vuol dire? Bere il calice è una sorte, è il calice che il Padre gli darà, è il calice che compare come termine poi nella passione. Cioè c'è un disegno di Dio, c'è da bere un calice, c'è da imparare a fare la volontà di un altro, la volontà di Dio, la vita che abbiamo trovato che non l'abbiamo disegnata noi. Ecco che i nostri desideri devono incontrare un trauma, il trauma della realtà che è diversa da come noi la pensiamo. Ciò che rimane in piedi di fronte alla realtà, quando la realtà diventa un battesimo nel nulla, perché tante volte è così. Uno entra nel matrimonio con un desiderio, entra nel matrimonio, tanto per fare un esempio come un altro, come in una vita di consacrazione, come in un'avventura lavorativa, come in un'amicizia, come in tutte le cose più ordinarie che noi possiamo avere, con delle aspettative. Ma la realtà presenta un battesimo, la realtà presenta un nulla, presenta un'immersione in qualche cosa che ci nega. A quel punto noi dobbiamo scegliere se lasciarci correggere dalla realtà o restare stolidamente affezionati al nostro desiderio. Uno finisce per odiare il matrimonio che ha in nome del matrimonio che vorrebbe, oppure cresce, oppure scopre che il posto che io ho pensato per me è diverso dal posto che Dio ha pensato per me, e quello che Dio ha pensato per me è ancora più bello. Oppure uno scopre che attraverso le delusioni della vita, le delusioni che possiamo avere lavorativamente, anche all'interno della Chiesa, dovunque sia, in qualunque relazione, sono in funzione del nostro affinare quel desiderio, fino a scoprire quella parte buona del desiderio, quello che resta in piedi, quello che è valido, quello che la realtà non ha negato. Una volta che beviamo al calice di Cristo, una volta che proviamo ad andare per la sua strada, entriamo nel battesimo in cui lui è battezzato, un pochino, come Dio ci permette, ecco che scopriamo che Dio sa portarci alla gloria per la sua strada. In effetti Giovanni e Giacomo si sentono dire da Gesù: sì, voi lo berrete, è vero, voi diventerete qualcosa di straordinario che ancora non avete capito, voi non sapete ciò che domandate. Ed ecco che capiamo la seconda parte del Vangelo, cioè c'è stata una trasformazione, un'avventura, qualche cosa che ha permesso a questi discepoli, attraverso le negazioni della vita, di passare dall'essere serviti, cioè che la realtà sia in funzione del proprio ego, dell'essere centro della realtà che in fondo corrisponde alla solitudine, che in fondo corrisponde al potere di questo mondo, al ridicolo, vano potere di questo mondo, al potere del figlio dell'uomo, il potere dei poteri, che è il potere di amare, la capacità di sapere, per entrare in un atto di servizio, saper dare la propria vita. Solamente chi può regalare qualcosa la possiede. Io non posso regalare ciò che non possiedo, non posso regalare un oggetto che è di proprietà di qualcun altro. E in effetti, quando ho paura di donare qualcosa, vuol dire che in fondo non è mia. Vuol dire che lei possiede me, non io possiedo lei. Solamente chi può donare la propria vita la possiede. Solamente il figlio dell'uomo che ha l'eternità, che è l'eternità, può donare fino in fondo la sua esistenza. E allora di questo noi siamo chiamati a essere partecipi, di questa eternità, di questa libertà, di questo dimostrare attraverso il poter amare il fatto di non essere più schiavi veramente. C'è chi sa servire ed è libero dalla schiavitù, c'è chi si deve far servire e mostra in questo la sua completa schiavitù. Attraverso questo Vangelo noi vediamo una disciplina in cui dobbiamo entrare, un calice da bere, un battesimo in cui essere battezzati per arrivare alla verità dei nostri desideri, per arrivare alla verità di ciò, qualcosa che è dentro di noi, profondo, importantissimo, la capacità di essere figli di Dio, vivere per la strada stessa del Signore Gesù Cristo e poter dare la vita.